Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente è arrivata la notizia circa un'ora e mezzo fa del ringraziamento, diciamo così, del Presidente del Consiglio per l'attività svolta dall'ex commissario, a questo punto, Domenico Arcuri, e la sua sostituzione per quello che riguarda la parte commissariale. È stato nominato infatti nuovo commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che nel passato è un generale di corpo d'armata, ha ricoperto l'incarico di capo ufficio generale dello Stato Maggiore della Difesa, ma ne parleremo. Ha tre lauree, ma al di là di questo è stato comandante in varie aree, quindi contingente nazionale in Afghanistan, delle forze NATO in Kosovo, e si immagina, lo dico, che abbia anche una grossa capacità organizzativa, come hanno spesso gli esponenti militari. E questo dovrebbe anche far riflettere sul metodo Draghi, se così possiamo dire, ma vi arriveremo. Al di là dei nomi, che però sono importanti, torneremo a parlare della campagna vaccinale per dare l'aggiornamento su quello che sta succedendo in Europa e nello specifico in Italia, dove il problema più grosso, lo dico, continua a essere AstraZeneca, e cioè il fatto che rispetto alla percentuale di utilizzo degli altri vaccini ricevuti, Pfizer e Moderna, AstraZeneca ha ancora dei tassi di utilizzo molto bassi. Adesso il dato non è ancora aggiornato, ma siamo intorno al 30%, anche meno, nel senso che sono arrivate nuove dosi in questi ultimi giorni. Siamo 1,5 milioni di dosi consegnate, 4,5 milioni invece per Pfizer e 250,000 per Moderna. Ma mentre su Pfizer si è all'85% dell'utilizzo, varia molto da regione a regione, questo è un altro problema di cui parleremo, su AstraZeneca non si arriva al 30%, con poche dose consegnate, somministrate, 317,000. Dico subito, ma poi darò le cifre, visto che questo programma si occupa anche di cifre, che la percentuale di dosi somministrate, e cioè tra prima e seconda, che non vuol dire la percentuale di persone vaccinate, perché è chiaro che se un soggetto ha avuto sia la prima che la seconda è sempre un soggetto, ma sono due dosi. Ma se si prende la popolazione complessiva e si guarda quante dosi abbiamo somministrato, prima più seconda, si scopre che l'Italia è al 7,2% della popolazione come dosi somministrate. In realtà il 4,9% ha avuto solo la prima, e invece il 2,3 ha avuto anche la seconda. Però prendendo il numero, diciamo, di iniezioni, che ti dice quanto veloce stai andando, perché i paesi possono decidere di andare più veloci sulla prima, aspettare di più sulla seconda, come ha fatto la Gran Bretagna, o invece darsi più tempo se stanno utilizzando AstraZeneca, che ha un tempo più lungo, sono 12 settimane. Però per vedere quanto veloce va una campagna vaccinale, si prende questo indicatore, cioè si sommano il numero di iniezioni fatte. Ripeto, non vuol dire che questo valga per il 7,2% delle persone effettive, perché molti hanno avuto sia la prima che la seconda e contano per uno. Però si va a guardare questo indicatore per vedere quanto veloce si riesce a fare le iniezioni. Allora, noi siamo al 7,2% di iniezioni fatte, cioè la somma di prima e seconda fa 4,350,000 dosi somministrate. La Germania è al 7,37, sempre su questo calcolo, prima e seconda. La Spagna è al 7,7, la Francia è al 6,7. Abbiamo perso qualche posizione rispetto alla partenza, al primo mese, quando vaccinavamo il personale sanitario, anche perché è chiaro che si sta rallentando il processo. Molti dicono mancano le dosi. Sì, attenzione, manca anche la Basilicata non ha fatto una iniezione di AstraZeneca ancora, Cioè, se poi vai a vedere l'utilizzo regione per regione, ti accorgi che alcune regioni stanno utilizzando, ripeto, il problema è su AstraZeneca, un po' per il limite fino ai 65 anni, un po' per le resistenze. Altre regioni no. Ecco perché, da quello che si capisce, il piano dovrebbe essere di superare anche le singole scelte regionali, quello che parte con gli ottantenni prima, oppure decide di fare gli insegnanti, le forze dell'ordine, perché si sta creando una disparità molto forte anche tra regione e regione, e guardo anche le regioni grandi, oltre che le regioni piccole. Complessivamente, come numero di iniezioni fatte, abbiamo perso un po' di posizioni sulla Germania e forse anche sulla Spagna, ma siamo lì: 7,2 l'Italia, 7,3 la Germania, 7,7 la Spagna, 6,7 la Francia. Poi c'è la Gran Bretagna, che anche qui, sommando tutte le iniezioni fatte, ne ha fatte l'equivalente del 30% della popolazione. E quindi, però lì sappiamo che la maggior parte ha avuto la prima dose, pochissime hanno avuto la seconda, per una scelta britannica, di una scommessa più che una scelta, di vedere di andare a proteggere in qualche modo la maggior parte della popolazione. Molti scienziati e molti medici sono dubbiosi sul fatto di non seguire poi la procedura indicata da Pfizer, ma di questo parleremo, perché è il tema economico, ma ne parleremo non solo per guardare la classifica dell'Italia e come sta andando, ne parleremo anche perché il tema è strettamente economico, a maggior ragione visto che il prossimo 17 marzo la Commissione Europea presenterà un pacchetto per il pass verde Covid, che si concentrerà sui viaggi e la revoca delle restrizioni. La Gran Bretagna ha già dichiarato che sul passaporto vaccinale, come si chiama in gergo, vi sarà un coordinamento con l'Unione Europea. La von der Leyen ha detto che questo mese arriverà la proposta per i pass verdi Covid. Perché è molto importante? Perché l'obiettivo è permettere la ripresa in sicurezza degli spostamenti e di fatto cercare di salvare la stagione turistica estiva. Non è un caso che su questo la Grecia stia battendo molto, meno la Francia, e faccio notare che l'isola di Castellorizo, che qualcuno conosce perché si ricorderà il film di Salvatore Mediterraneo nel Dodecaneso, è attualmente tutta la popolazione, mi sembra 150 abitanti, una cosa, sono tutti vaccinati anche con la seconda dose, con il richiamo, e quindi hanno detto: venite a Castellorizo perché siamo tutti protetti dal virus. Ora voi capite bene che questo rischia di scatenare una corsa interna tra paesi e paesi, perché se la Grecia o alcune isole greche riuscissero ad avere una protezione al 100% della popolazione che viene tutta vaccinata, potrebbero dire tranquillamente: siamo in grado di ricevere turisti, poi uno può avere il tampone, altro no, ma avendo una protezione sulla popolazione residente. E se poi ricevi solo i turisti che hanno il passaporto vaccinale, è chiaro che il gioco è fatto, perché hai la popolazione residente tutta vaccinata o larga parte vaccinata, e i turisti che ti arrivano con passaporto vaccinale. Ma il passaporto vaccinale servirebbe anche per saltare la quarantena, che è il vero blocco, diciamo, al turismo, perché se tu arrivi in un paese e devi farti 2 settimane in quarantena, è ovvio che non ci vai, a meno che tu non abbia motivi di lavoro impellenti, e eventualmente non si capisce sulla parte invece del tampone. Qualcuno mi sta scrivendo di AstraZeneca, molti virologi hanno sbagliato i virologi, perché guardate che su AstraZeneca il rapporto, lo studio scozzese è impressionante sulla capacità di protezione, e vedo che anche l'AIFA sta rivalutando, sta cercando di capire se il tetto dei 65 anni è consigliato oppure no, cioè è un tetto da rispettare oppure solo una precauzione ulteriore. Per cui attenzione a iniziare. So che alcuni virologi hanno dato, io continuo a dire che i virologi dovrebbero stare zitti, fine. Poi è vero che gli intervistano i giornalisti, però non è che se uno ti vuole intervistare devi per forza parlare. Ma torniamo al tema del passaporto vaccinale, perché su questo si gioca la stagione turistica e quindi la ripresa, per quanto parziale, di un settore in ginocchio. Ed è ovvio che qualcuno mi dice: allora sostituiamo anche Germania e Francia, devono sostituire i loro arcuri perché i dati sono simili ai nostri. Guardate, ognuno pensi per sé. Il problema di arcuri a me sembra molto chiaro, al di là di quello che poi saranno altre inchieste, è che aveva troppe responsabilità e quindi non puoi fare il numero uno, l'abbiamo detto più volte, di Invitalia, avere la in dossier Ilva e occuparti anche della campagna vaccinale. Dopodiché, la critica che viene fatta, ma adesso ne parleremo, alla campagna vaccinale italiana è stata che, al di là della partenza vera e propria, quella su operatori sanitari, personale che lavora nelle strutture ospedaliere, RSA e quant'altro, poi è stata lasciata la fase, diciamo, 2, erano molto generiche le indicazioni, quindi poi ogni regione sta prediligendo un aspetto o un altro, e sta creando degli squilibri incredibili tra regione e regione sulla percentuale di vaccinati, ma anche di iniezioni fatte. Così non è pensabile. L'altra critica che viene fatta al piano vaccinale predisposto dal Curi è il fatto che non era stata coinvolta in maniera diretta la protezione civile. E visto che stavo parlando del metodo Draghi, faccio notare che Draghi interviste non ne rilascia, dichiarazioni se non in situazioni ufficiali non ne rilascia, ma se vogliamo parlare di metodo, un metodo molto da banca centrale, cioè si fa e si sta zitti. Perché lo dico? Perché si è insediato il 13 febbraio, però ha già cambiato capo dei servizi segreti, ha messo capo della polizia Franco Gabrielli. Oggi c'è anche un rapporto importante degli 007 italiani. Ha cambiato il capo della protezione civile, è uscito Angelo Borrelli ed è entrato Fabrizio Curcio, ex capo della protezione civile, e adesso ha già cambiato, senza aspettare la scadenza che era il 31 marzo o 30 aprile in base al DPCM, ha cambiato anche Arcuri. La benemerita dice obbedire tacendo, qui potremmo mutare il motto in agir tacendo. Senza tante dichiarazioni, oggi Arcuri è stato convocato alle 15:30 a Palazzo Chigi, mezz'ora di incontro. Grazie, arrivederci, poi vedremo, ma insomma è chiaro che tutto questo è propedeutico, se abbiamo ben capito, a un piano molto più massiccio. Le indiscrezioni parlano di 300.000 fino a 400.000 vaccinati al giorno, attualmente arriviamo a 100-110.000 di campagna vaccinale. Sulla campagna vaccinale si gioca la ripresa economica di questo paese, ma non solo di questo paese, si gioca anche la ripresa economica in paragone. Voi immaginate cosa potrebbe capitare a maggio se alcuni paesi hanno una grossa fetta di popolazione vaccinata e possono iniziare a dire: bene, apriamo a chi è vaccinato perché non corriamo rischi. Le isole greche sono l'esempio migliore, anche perché loro hanno puntato molto, è anche più facile in isole con pochi abitanti, hanno puntato molto su questo, e altri paesi restano a bocca asciutta. Rischia di ecco il timore francese di modificare drasticamente le traiettorie dei flussi turistici. Avete visto cosa è successo in Gran Bretagna, come Boris Johnson ha detto che a giugno si potrebbe tornare a una qualche normalità, più 630% delle prenotazioni di EasyJet in un giorno per la destinazione verso le Canarie, e se tanto mi dà tanto avverrà la stessa cosa qualora la Grecia dovesse dire, per alcune destinazioni tipicamente turistiche, siamo a posto, siamo coperti, abbiamo raggiunto l'immunità di Grecia. Ecco perché quello è il discrimine. Ma immaginate cosa potrebbe capitare se quest'estate dovessi avere flussi di turisti che vanno nelle destinazioni in base alla velocità con cui i paesi hanno vaccinato. Insomma. E di questo parleremo. Parleremo anche delle start-up, perché contrariamente a tutte le brutte notizie che abbiamo diffuso, perché ci arrivavano, abbiamo diffuso in queste settimane, ce n'è una positiva, nel senso che il 2020 è stato un anno record in Italia per gli investimenti e i finanziamenti raccolti dalle start-up, di cui ci occupiamo molto, dai fondi di venture capital, fondi che mettono i soldi per partecipare a un'iniziativa. Questo è importante perché in un anno in cui tutto si è fermato, evidentemente non si è fermata, si è arrivati appunto a 570 milioni di euro di finanziamenti. Ci sarà l'appuntamento con Alessandro Paterotti con Dietro Notizie, e poi il commento sui dati di oggi diffusi dall'Italia sul PIL nel 2020, diffusi dall'Istat sul PIL italiano nel 2020. Ha perso in volume l'8,9%, ma a prezzi di mercato il 7,8%, quindi un po' meglio delle attese, pur con un calo fortissimo. Le importazioni hanno fatto meno 12,6%, le esportazioni meno 13,6%, i consumi meno 7,8% e i consumi delle famiglie residenti meno 10,7%, un dato molto pesante. Se la produzione industriale è calata meno rispetto allo shock del 2009, invece il dato complessivo sul PIL è peggiore, nel 2009 perdemmo intorno al 5%, Adesso siamo al 7-8 in valore, a prezzi di mercato, e soprattutto i consumi sono crollati anche più del 2009, appunto a meno 10,7%. Il dato è inferiore al 9 e il 10% stimato, un meno 8,8 in volume, meno 7,8 in valore. Comunque in valore il PIL italiano è sceso sotto i 1.600 miliardi con questo meno 8,9 e sono 150 miliardi rispetto al 2019 in meno, ed è il livello a prezzi correnti più basso dal 1997, cioè come se l'Italia fosse tornata indietro come PIL di 23 anni. Anche di questo parleremo nella seconda parte del programma. Qualcuno vuole la sigla di Draghi, quella che ho definito un po' tamarra, la metto perché avevo promesso di metterla dopo la fiducia e il giuramento, non la leggo a niente, diciamo la leggo al fatto che esista un intervento silenzioso ma molto molto chirurgico. Giustamente qualcuno mi scrive, qualche giornalista dopo due giorni diceva che non vedeva la discontinuità. Beh, insomma, nel momento in cui cambi il capo dei servizi segreti, il capo della protezione civile e il commissario nell'arco di una settimana, secondo me un po' di discontinuità c'è. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day.
DCB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. 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 Whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes.
Adesso, vi prego, siccome ho paura che la senta, magari no, spero di no, Draghi è una tamarrata del genere, non mi sembra proprio nel suo stile. Faccio sentire adesso e basta, non sto celebrando niente, sto sottolineando la discontinuità fortissima, poi ognuno l'applica quello che vuole. La prossima volta che la metto è quando ripartirà la campagna vaccinale, partirà una campagna vaccinale diversa, facciamo così, sublime tamarrata, ecco, mettiamola così. Allora, questo usiamola come base tanto per le notizie in breve, visto che ho già anticipato tutti i temi più importanti che tratteremo. C'è qualche dichiarazione di Gentiloni, sostenere l'economia con il debito buono, per il recovery serve uno sforzo sulle riforme, distribuite 52.000 dosi di vaccini, ora acceleriamo. Non ho dato i mercati e avete ragione, perché più 1,81% in Milano, vanno bene oggi i mercati, più 1,65% Francoforte, più 2,15% il Dow Jones, più 1,70% invece Parigi. E ancora Londra non ha dato più 1,60%, tra i titoli Azimut più 4,60, Unipol più 4,30 come Poste Italiane, il 4% Leonardo, il 3,80 Atlanti, il 3,60 Stellantis come Unicredit e Mediobanca. Il fronte opposto Saipem meno 1,94% e Steam Microelectronics meno 1,5 euro su dollaro a 1,20. Notizie in breve, dicevo, per quello che riguarda lo spread è leggermente sceso a 101,5 punti. E ancora domani atteso, visto che me lo chiedete, il DPCM nuovo, quello che dovrebbe prorogare e chiarire un insieme di misure fino al 6 aprile, se abbiamo mai capito, quindi fin dopo Pasqua. Alle 17 oggi adesso è iniziata la riunione tra il Premier Draghi e appunto i ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Bonetti e Franco. Invece si è concluso dopo circa un'ora la riunione con il presidente appunto Draghi e i ministri competenti sull'Italia, quindi il titolare dell'economia Franco, infrastrutture Giovannini, sviluppo economico Giorgetti e lavoro Orlando. Sono stati pagati oggi gli stipendi ai lavoratori di Alitalia. Ha detto questa mattina, era ospite il ministro del turismo Massimo Garavaglia, ospite a Radio 24 con Simone Spezia a 24 mattino, ha detto: serve una compagnia che funzioni, se poi di bandiera è una carta vincente in più.
Serve una compagnia che funzioni, una compagnia di bandiera laddove c'è e funziona e non ha problemi, chiaramente è una carta vincente in più. Quello che è più importante dal mio punto di vista è garantire una programmazione e una promozione molto più unitaria del sistema turismo in Italia e nel mondo. Quindi quello che è nostra competenza e quello su cui stiamo lavorando è proprio questo, superare una frammentazione che storicamente ha portato qualche problemino. Però devo dire che sulle regioni abbiamo trovato un punto di caduta molto molto positivo, di fatto siamo già d'accordo, ecco. Hanno presentato un documento al Ministero che mi sento di condividere al 100%, proprio perché va in questa direzione.
Sì, mi scusi se insisto, quindi non va salvata a tutti i costi all'Italia?
A tutti i costi non vuol dire niente, bisogna capire quali sono le condizioni, ma è una mia opinione personale, da liberale non mi faccio il problema della bandierina in fondo all'aereo, ciò che è più importante è che ci siano i servizi. Dopodiché, se si riesce anche a mantenere la bandierina, siamo tutti più contenti.
Allora, sempre Garavaglia, sull'altro tema molto importante, il DL Sostegno, perché stiamo aspettando di capire come funziona il DL Sostegno e i ristori. Il timore, ma non voglio adesso mettere troppo le mani avanti, è che ci sia un carico burocratico che rallenti poi la richiesta dei ristori, se devi portare fatturati dell'anno e quant'altro. Comunque ne parleremo nei prossimi giorni, perché è il tema economico assieme alla campagna vaccinale di questa settimana. Ha detto Garavaglia, sempre sui criteri di distribuzione, stanno lavorando, ma dicono attenzione, non sarà solo il fatturato, bisogna fare valutazioni settore per settore.
Faccio un esempio per capirci, le funivie, ecco. Lì ha poco senso il fatturato perché c'è una componente dei costi fissi rilevantissima. Ecco, settore per settore bisogna fare la valutazione di cosa è più giusto, qual è il metodo più giusto.
È un lavoro molto impegnativo questo, Garavaglia, per un decreto che attendono molti operatori.
Però, insomma, stanno lavorando le strutture. Penso che la cosa sia abbastanza veloce, ecco. Se non è questo venerdì, è settimana prossima, insomma. E poi magari, per dirla tutta, meglio due giorni in più e non dover rincorrere con emendamenti e quindi perdere mesi e avere subito il testo operativo già nel decreto. Per quanto riguarda l'industria del turismo, ci sono ben 400 milioni ancora da distribuire di misure precedenti, quindi in particolare riguarda le agenzie turistiche, eccetera. Ecco, iniziamo a distribuire quello che già c'è, che è comunque buona cosa, perché in Italia funziona così, non basta fare un decreto, poi bisogna seguirlo finché non è operativo al 100%. Oltre a questi 400 che riguardano appunto precedenti misure, ci sono anche 450 milioni del fondo per gli aeroporti, anche lì ancora da distribuire. E poi nel prossimo decreto sostegni si va a intervenire in maniera, pensiamo, più equa e mirata, e soprattutto con tempi più certi. Per quanto riguarda la parte aeroporti, il Ministero deve fare un regolamento, insomma, però non dovrebbero essere tempi lunghi, ci stiamo sotto, pur non essendo nostra competenza. Per quanto riguarda quelli di nostra competenza, da poco, perché il Ministero è stato di fatto istituito settimana scorsa, già in settimana stiamo sotto affinché vengano distribuiti. Ecco, quello che non possiamo permetterci è appunto questo, avere le risorse e non distribuirle.
Non si sente di dare tempi in questo momento, Garavaglia, immagino, perché il Ministero ha appena costituito.
Per me domani, ma come sapete la burocrazia è una brutta bestia. Però la burocrazia deve essere accompagnata.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. 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 Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes, whatever it takes.
Allora, così il ministro Garavaglia, non so, sorrido per i messaggi che stanno arrivando per la base. Tamarra, allora, ha detto anche Garavaglia questa mattina, sempre da Simone Spezia, per Pasqua serve prudenza, sarà un marzo complicato. Il ministro Franceschini invece ha detto i lavoratori dello spettacolo avranno i ristori anche con le riaperture in zona gialla previste, se abbiamo ben capito, per il 27 marzo. Si lavora nel DL sostegno a rinnovi dei congedi parentali anche con effetto retroattivo per le famiglie alle prese con le chiusure scolastiche. A questo proposito Bianchi ha detto, il ministro dell'istruzione, la scuola è al centro della società, la pandemia è una sfida, si stava per dire sfiga, ma insomma va bene. E però faccio notare, ma non voglio fare polemica oggi sulla scuola, guardate, che oggi sciopero i docenti e i dirigenti, sciopero nazionale, dell'organizzazione locale SISA, Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, però tutti, personale docente, dirigente di ruolo precario in Italia e all'estero, con totale esclusione del personale ATA, amministrativo, tecnico, ausiliario. La protesta riguarda l'ipotesi di prolungamento del calendario scolastico e poi chiede l'accelerazione dell'immissione in ruolo dei precari. E come no, massimo sostegno agli aderenti del sindacato SISA, che solo all'ipotesi, solo al profumo di un allungamento del calendario scolastico sono insorti, hanno dichiarato uno sciopero, perché vedete, c'è il mondo Covid e il mondo che il Covid fa finta che non esiste. Un applauso oggi sulle palle girate a sto sindacato indipendente scuola e ambiente. Andare a lavorare ogni tanto, no, vai. Gli 007 invece, che temono l'impennata di disinformazione, di fake news, la sanità nel mirino degli attacchi e soprattutto il rischio di mani estere sugli asset italiano. Lo ricordo dopo il meteo e la pubblicità, e poi parliamo invece del passaporto che verrà proposto il 17 marzo, passaporto verde, passaporto vaccinale a livello europeo, e che molte tensioni ha creato tra i vari paesi, anche se adesso sembra che si siano un po' ricomposte. Ha dato l'ok la Germania e la Francia, obtorto collo, sembra anche lei andare in questa direzione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. 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 Whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes.
Mamma mia, come vorrei avere una telecamera e vedere la faccia di Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, con questa tamarrata di Draghi, sì, sulle mani, che abbiamo messo in onda. Buonasera Adriana.
Buonasera mitica. A voi.
Non so se apprezzerebbe, ma non è molto British come stile questa base. Però, allora, il tema del passaporto vaccinale. Ridò in maniera molto sintetica le informazioni già date prima. Per quello che riguarda la somma di prima e seconda dose, che ci dice non quante persone sono state vaccinate, ma quanto veloce sta andando la campagna vaccinale di un paese, perché poi alcuni vaccinano anche molte seconde, quindi richiami, altri vanno avanti solo un più caldo sulla prima, però la somma tra prima e seconda, cioè il totale di 4.350.000 dosi somministrate in Italia, di cui appunto 3 milioni hanno avuto solo la prima, 1.400.000 ha avuto anche la seconda, ma la somma fa 4.300.000, rappresenta il 7,2% della popolazione in Italia, e è invece la somma tra prima e seconda il 7,3% in Germania, quindi siamo lì, meglio la Spagna al 7,7%, la Francia al 6,7%. La Gran Bretagna è un altro pianeta, perché avendo dilazionato la seconda, il richiamo di Pfizer, comunque è già arrivata al 30% della popolazione. E poi il tema di cui riparleremo, del motivo per cui oggi è stato cambiato Arcuri e anche capo della protezione civile, il tema che poi, se andiamo a vedere in Italia, c'è una discrepanza enorme tra l'utilizzo di Pfizer rispetto alle dosi ricevute è al 86-85% delle dosi utilizzate, Moderna è più bassa, ma sono poche le dosi, sono in tutto 240.000 53. Su AstraZeneca c'è un problema grosso, perché un po' le preoccupazioni, un po' alcune dichiarazioni improvvide di virologi di serie B, di serie A, un po' il fatto che noi siamo partiti bene e veloci, perché quando c'era da vaccinare medici, infermieri, ATS, RSA, scusatemi, tutto, ma stiamo andando un po' più lenti adesso, perché le regioni vanno in ordine sparso, c'è chi non ha ancora utilizzato una dose di AstraZeneca, chi invece è arrivato al 70% su questo, e qui c'è il tema appunto di dare, vedremo cosa uscirà dalle decisioni di Draghi, un'accelerata e un piano omogeneo a tutto il paese, perché insomma, al di là dell'utilizzo dei singoli vaccini, il Lazio oggi ha iniziato le vaccinazioni negli istituti di medici di famiglia, in realtà ci sono 20 dosi per medico, non sono tante, in Veneto non se ne sa ancora nulla, altre regioni, diciamo 10 regioni non hanno neanche coinvolto i medici di medicina generale. Insomma, qui bisogna stare attenti, che in questa fase un po' più difficile, perché devi coprire gli over 80, ma anche quelli sotto i 65, il caos regionale non si ripresenti come già avvenuto nel passato, e per ora ci siamo come caos regionale, perché basta vedere le percentuali. Ultima nota, segnalo che la somministrazione in un'unica dose del vaccino senza alcun richiamo da effettuarsi dopo 6 mesi dalla guarigione andrebbe fatta a chi ha già contratto il virus. Sarebbe questa l'indicazione dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e cioè che chi è stato già positivo al virus a 6 mesi dalla guarigione fa solo una dose e basta, che se ben capisco funziona quasi come un richiamo. Ma al di là di questo, andiamo al passaporto vaccinale, Adriana, perché tu già ci hai raccontato la settimana scorsa degli scontri tra i paesi del sud, Grecia, ma anche Spagna, e invece Germania e Francia più resistenti all'idea di un passaporto vaccinale. Senti assieme a noi cosa ha detto oggi il ministro del turismo Garavaglia, sempre da Simone Spezia, 24 Mattino.
La discussione è aperta, ma per quanto ne so, l'importante è che si arrivi a soluzioni comuni e non a soluzioni unilaterali che porterebbero più problemi che a soluzioni. Dopodiché il mercato non si ferma, è evidente che gli operatori che ne hanno le possibilità e le condizioni si muovono in questa direzione, per cui la politica seguirà un po' il mercato.
Allora Adriana, mi sembra di capire invece che, nonostante le resistenze dei vari paesi, Germania e Francia, la von der Leyen ha annunciato che questo mese arriverà la proposta per i pass verdi, passaporti vaccinali. La Gran Bretagna ha detto: ci coordineremo con l'Unione Europea. Si capisce già qualcosa di questo passaporto, perché non sarà proprio, ci saranno informazioni semplici, ma l'idea di avere un database comune, giusto?
Sì, in parte quello, ma in parte l'idea è quella di creare un documento che non sia discriminatorio, perché soltanto così si può superare il disaccordo, per esempio, della Francia, in parte della Germania, ma anche del Belgio e di alcuni paesi minori. L'idea è quella sostanzialmente che questo documento abbia o diciamo la dichiarazione che la persona che viaggia, che potrà viaggiare con questo documento sia per ragioni di lavoro che per ragioni di turismo, che questa persona o sia stata vaccinata o abbia dei test negativi al virus, oppure che sia stata immunizzata dal fatto di aver avuto il virus e di averlo di aver avuto il Covid e di averlo superato. Questi sarebbero i tre dati che dovrebbero comparire, più un'altra serie di informazioni che però non sono state precisate. Diciamo che comunque la proposta formale della Commissione dovrebbe essere presentata il 17 di marzo, cioè tra due settimane, e l'obiettivo è entro tre mesi di avere l'accordo dei Paesi membri. Questo per naturalmente arrivare all'estate con la possibilità di viaggiare in una maniera diciamo meno restrittiva di quanto non accada oggi. Naturalmente tutto questo è un, come dire, è un disegno che la Commissione ha tracciato, sta tracciando sulla base degli input che sono arrivati alla fine anche dal vertice, perché qual è il problema che è sorto al vertice? È che in sostanza i sud, i paesi più turistici premevano per assolutamente arrivare al dunque con questi certificati. Le loro resistenze si sono resi conto che avrebbero comunque sarebbero andate a sbattere contro o delle decisioni unilaterali, accordi bilaterali tra stati eccetera per cercare di rompere diciamo l'embargo sui viaggi, oppure che sarebbero state, come si parla già da tempo, le grandi compagnie
tour operator, diciamo.
Sì, quelli e gli giganti tecnologici che già avevano pensato, no, Bill Gates, eccetera,
certo,
all'idea di fare dei certificati digitali, eccetera. Quindi sostanzialmente è, come dicevate prima, la forza un po' del mercato, no? La consapevolezza che un'altra stagione senza turismo, con un turismo super dimezzato, sarebbe una tragedia per troppa gente. La gente, d'altra parte, vuole riacquistare una certa normalità. Si spera, e è stato ribadito al Consiglio dei Ministri della Salute oggi, che diciamo tempo un mese e mezzo, si dovrebbero normalizzare le forniture e che quindi si dovrebbe arrivare a un'Europa che accelera il passo con le vaccinazioni, perché oramai tutti sono coscienti del fatto che o si riesce ad avere successo con le vaccinazioni e rapidamente, oppure la ripresa economica non ripartirà. La stessa Lagarde oggi ha parlato dicendo: vediamo la luce in fondo al tunnel naturalmente della crisi economica, perché si sta sbloccando il problema vaccinale. Quindi oramai il vaccino è diventato la chiave di tutto, per farla breve, e i certificati vaccinali sono un'altra, diciamo, chiave necessaria per poter rilanciare i settori turistici. Da qui a dire naturalmente che la strada sarà tutta in discesa, io sarei cauta, però come sempre quando l'urgenza della realtà preme sui governi, i governi alla fine superano i problemi e decidono. Questo che voglio dire, è successo con il Recovery Fund,
sì,
e
sì, certo,
potrebbe succedere proprio perché incalzati dai fatti, in sostanza.
Allora, vedo che molti mi dicono: ma quindi i giovani non potranno viaggiare? Da quello che stava dicendo Adriana Ceretelli, il passaporto vaccinale non conterrà, o questo documento verde, passaporto verde, non conterrà solo il fatto che tu abbia fatto il vaccino e il richiamo, ma anche che tu abbia eventualmente avuto già, sia stato positivo al Covid, e la negatività ai tamponi. Cioè dovrebbe essere un passaporto complessivo, capito bene Adriana?
Certo, perché altrimenti le obiezioni appunto di Francia e Germania erano quelle di dire: ma insomma, quelli che per una ragione o per l'altra non riescono a tenere il passo come gli altri con le vaccinazioni verrebbero discriminati, e quindi questo non è giusto.
È un po' il paradosso che citavi in apertura di Castellorizzo. Castellorizzo ha vaccinato tutti, prima e seconda, sono poche centinaia di abitanti nel Dodecaneso, e dice: siamo un'isola covid free, quindi se qua arriva qualcuno vaccinato noi siamo a posto, e comunque sicuramente i locali non la possono prendere. Tu immagina la concorrenza che può fare il Dodecaneso alle Baleari, alle isole Eolie italiane, cito così solo per dare alcuni esempi, all'isola d'Elba da noi, e quindi diventerà una... Ecco perché, Adriana, però è fondamentale poi la rapidità della campagna vaccinale, perché una volta che partirà questo passaporto, che per carità tiene dentro anche il fatto che tu abbia il tampone negativo e quant'altro, è chiaro che si creerà una concorrenza interna al mercato unico.
Assolutamente, ma già oggi diciamo c'è questa un po' sotterranea, no? Ma poi soprattutto il passaporto vaccinale è essenziale per preservare il mercato unico, perché già adesso ci sono stati dei problemi proprio per le questioni delle frontiere, eccetera. Quindi
tra la Mosella e la Germania, certo,
distorsioni appunto dei flussi delle merci, e per cui è assolutamente essenziale primo vaccinarsi e secondo normalizzare la vita in Europa, quindi con aperture, per carità, con cautela, perché non si può correre, perché quando si corre poi in generale si fa marcia indietro e arriva la seconda, la terza, la quarta ondata. Quindi con buon senso, però al tempo stesso bisogna muoversi, anche perché non ci dimentichiamo una cosa, che l'Europa è il continente che ha il tasso di crescita minore dei grandi competitor come Stati Uniti e come soprattutto la Cina. La Cina, non dico che sia Covid free, ma comunque se la cava decisamente
dopo averlo generato, certo.
Gli americani stanno pompando la loro economia alla grande, oltre che vaccinazioni. Adesso arriva Johnson & Johnson e anche lì vanno proprio con vaccinazioni di massa. Noi abbiamo bisogno anche per questo, non solo diciamo per i nostri cittadini e per tutti noi, ma anche per tenere il passo con le grandi economie.
Ah, beh, certo, non è solo un problema interno all'Europa, ci mancherebbe.
Certo, non è soltanto che noi abbiamo bisogno della ripresa per noi, ma abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno anche di essere competitivi rispetto al resto del mondo. Se vogliamo ritornare ad essere, diciamo, un continente normale e risanato, quando gli altri stanno andando a rotta di collo per risanarsi con i vaccini, quindi insomma, non a caso Draghi ha posto questa come prima priorità del suo governo.
Beh, si è già visto dall'azione di governo, nel momento in cui cambi capo della protezione civile, capo dei servizi segreti e anche il commissario, adesso aspettiamo solo la parte operativa. Grazie anche ad Adriana Ceretelli, giusto richiamo che le faceva, anche perché oggi, visto che citavo il nuovo capo Gabrielli dei servizi segreti, gli 007 italiani nella relazione annuale dell'intelligence segnalano tre rischi: l'impennata di disinformazione e di fake news dovuti alla pandemia da Covid, due, l'aumento di attacchi, la sanità potrebbe essere nel mirino, attacchi cibernetici soprattutto, tre, il rischio di aumento di mani estere sugli asset italiani, asset pregiati in Italia, quindi acquisizioni. Perché lo dico? Perché invece c'è una buona notizia oggi, ed è il fatto che l'anno scorso, con tutte le difficoltà, con i dati drammatici che poi commenteremo, è stato un anno record per il venture capital, cioè per chi mette i soldi per finanziare startup, società che nascono da niente, da zero. €569 milioni, quanto è stato raccolto in termini di finanziamenti complessivi da startup italiane, dai fondi di venture capital, è l'anno migliore da 5 anni. Chiedo, la domanda è molto semplice, a chi ha fatto la ricerca, e quindi Marco Davidi, che è leader dell'area mediterranea per EU. Buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Da cosa è dovuto questo? Perché potevamo immaginare che in un anno così difficile come il 2020 tutto si volesse fare tranne che finanziare una startup.
Ma allora la domanda, la risposta un pochino più articolata. Innanzitutto c'è da dire una cosa: da alcuni anni a questa parte si è molto investito nel nostro paese anche per creare le condizioni per poter avere quell'infrastruttura materiale e immateriale che consente a persone che hanno delle idee brillanti e che vogliono provare a farne impresa di appunto cimentarsi in questo tipo di percorso. Penso ad esempio alla costituzione del Fondo Nazionale di Innovazione promosso da Cassa Depositi e Prestiti, che magari ancora non ha esplicato tutto il suo potenziale, ma ha gettato le basi in qualche modo anche per consentire un incremento dell'attività di investimento appunto nelle start-up. Altre iniziative ad esempio quella della Fondazione Neatec, una progressiva anche maturazione di tutto quello che è in qualche modo il sistema dei venture capitalist italiani, che sicuramente stanno crescendo e stanno dimostrando capacità di selezione di startup, che sono degli investimenti. Da ultimo ci direi comunque il fatto che sta crescendo il movimento, quindi ci sono molti più imprenditori che provano a mettersi alla prova e quindi si pongono anche all'attenzione del mercato dei capitali.
E da questo punto di vista c'è qualche altra indicazione che arriva sull'indirizzo, cioè che strada hanno preso questi quasi 600 milioni di euro nelle start-up?
Assolutamente sì, diciamo che l'Italia ha una sua area di expertise dal punto di vista dell'innovazione in alcuni settori che poi comunque lo scorso anno si sono dimostrati trainanti. Parlo del fintech, quindi tutto ciò che riguarda soluzioni innovative nell'ambito dei servizi finanziari, dal digital payment ad altre realtà simili. Sicuramente anche l'healthcare, quindi il settore del life science, è un'area di expertise importante del nostro paese, che lo scorso anno ha raccolto oltre 100 milioni di euro, tanto per mettere anche qualche numero che possa indirizzare un po' meglio il ragionamento. Poi un'altra area di expertise italiana è in realtà quello del digital, dei digital services, del software, dove l'anno scorso sono stati investiti circa una sessantina di milioni di euro. Quindi questi sono sicuramente tre ambiti sui quali stiamo facendo la nostra parte. In carità, siamo ancora molto indietro rispetto a quello che sono altre economie mature dal punto di vista della raccolta di capitali indirizzati a soddisfare in qualche modo le richieste di crescita delle giovani aziende nel nostro paese. Però quello che è importante è che, al di là dell'anno scorso, che è stato un anno sicuramente dove si è visto un progresso, devo dire che negli ultimi anni si registra un trend di crescita
più o meno
significativo, intorno al 20-25% ogni anno.
Allora, grazie anche a Marco Davidi, appunto responsabile dell'area mediterranea per EU. Allora, qualcuno mi scrive: ma avete sostituito Arcuri? Ah, sostituito Draghi, Arcuri con un militare. Allora, vediamo di capirci. Abbiamo detto per mesi che servivano le competenze. Vediamo di capire cosa ha fatto il generale Francesco Paolo Figliuolo nella sua vita. A parte che mi fa piacere che è un alpino di formazione, artiglieria da montagna. Questo non è che non disprezzi gli altri corpi, però corpo degli alpini particolarmente. Fino a poco tempo fa era il responsabile logistico dell'esercito, cioè si occupava della gestione logistica, comandante dal 7 novembre logistico dell'esercito. Immagino, al di là delle esperienze in Afghanistan e in Kosovo, che chi è responsabile della logistica militare abbia qualche esperienza nella logistica della distribuzione e somministrazione dei vaccini. Possiamo dire che almeno un po' di curriculum si è guardato, o se dico questo divento il lecchino di Draghi, tanto la base non la rimetto più. Andiamo su GR24.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Oh, vedo che molti fanno i complimenti alla scelta di Draghi. È chiaro che tutto va valutato poi alla luce dei fatti, però il fatto di avere sostituito in una settimana capo dei servizi segreti, capo della protezione civile e commissario straordinario è un fatto alla faccia di discorso. Poi c'è qualcuno che hai già battezzato il sostituto di Arcuri senza conoscerlo, non sei il lecchino di Draghi, sei lo zerbino, siete ridicoli. Da quando è arrivato Draghi lecchi il... Ma veramente le stesse offese le ricevevo anche prima con Conte, quindi evidentemente è una, mettiamola così, caratteristica per alcuni ascoltatori. Ma guardi, io non ho battezzato nulla. Se poi la campagna vaccinale continuerà con i ritardi, ma soprattutto abbiamo spiegato prima, numeri alla mano, se le interessano i numeri, che non siamo messi peggio di Germania, Francia e Spagna come numero di dosi complessivamente fatte tra prima e seconda, ma c'è un problema adesso che si è entrati nella fase di pertinenza regionale, il piano vaccinale era molto generico su questa fase, in cui alcune regioni sono partite con i medici di famiglia, altri no, altri sì, altri vanno avanti con gli over 80 più che con... E soprattutto che su AstraZeneca c'è una quantità di dosi inutilizzate che è pari al 70% di quelle ricevute, e sono 1.400.000 le dosi ricevute attualmente di AstraZeneca, 1.500.000 per la precisione, e addirittura non si arriva neanche al 30%. Lì c'è evidentemente un problema, e poi bisogna ampliare e levare, da quello che abbiamo capito, nel nuovo piano vaccinale che Draghi annuncerà, dare anche maggiori indicazioni più stringenti alle regioni, in modo che ogni regione non possa decidere lei che tipo di campagna vaccinale fare. Mi spiegate perché la Basilicata ha usato praticamente zero dosi AstraZeneca, secondo quanto ci risulta, pochissime, invece altre, della provincia di Bolzano invece ne ha arrivate, è arrivata al 70%, no? Questo è da capire. E poi la protezione civile verrà coinvolta, Draghi lo ha detto nel suo discorso al Senato, è inutile pensare a strumenti, ma già lì si capiva la bocciatura di Arcuri, ancora non pronti, cioè le primule, meglio utilizzare le strutture esistenti, caserme, non a caso il nuovo commissario è generale di Corpo d'Armata e responsabile della logistica dell'esercito, nonché ex comandante della Brigata Alpina Taurinense, dovrebbero arrivare indicazioni molto molto più stringenti e lasciare meno libertà. Io su questo sono d'accordo, si decide un piano di vaccinazione su base nazionale e le regioni lo applicano, fine. Guardatevi se volete altre la Toscana, ecco, dato, scusatemi, ha già iniettato il 95% delle dosi di AstraZeneca ricevute, la Basilicata l'altro ieri nemmeno una. Vi sembra normale questo? Anche perché AstraZeneca ha il vantaggio che la seconda dose non va fatta dopo 3 settimane, il richiamo, ma dopo 12 settimane, e quindi ti permette anche un po' più di respiro. Allora, mentre vedo adesso la notizia che Brescia resterà arancione scuro per altri 8 giorni, voglio cambiare tema, anche le notizie sulle immatricolazioni auto in Italia, meno 12% a febbraio rispetto a febbraio del 2020, 12,3%, che porta il dato dei primi 2 mesi a meno 13% sui primi 2 mesi del 2020, la quota Stellantis cala dello stesso livello, meno 13%, quindi Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma oggi è lunedì e visto che parlavamo con Adriana Ceretelli del passaporto vaccinale, del passaporto verde per permettere di salvare la stagione turistica in Europa e non creare una concorrenza e una giungla tra i vari paesi, ci sono altri settori a partire dal turismo. Questa mattina era ospite appunto il ministro Garavaglia con Simone Spezia 24 mattina. Altri settori nel mondo del turismo che si stanno inventando, i ragazzi debbero la qualunque pur di tornare a operare, come raccontiamo nell'appuntamento del lunedì con Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore, con dietro la notizia.
Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Platerotti, buonasera innanzitutto.
Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Chiaro che quello che diceva prima Adriana Ceretelli, cioè che solo con un passaporto e una campagna di vaccinazione che proceda più rapida in tutti i paesi europei si riuscirà a salvare e ad avere dei corridoi, diciamo, per la stagione turistica. Il passaporto non prevede solo la presenza del vaccino, da quello che ci ha raccontato Ceretelli, ma l'ipotesi è che preveda anche di sapere se tu hai avuto il Covid e l'hai passato, visto che l'AIFA adesso dice che gli basterà un richiamo, e se sei negativo ai tamponi. Però vedremo che formula assumerà. In attesa di questo, il mondo del turismo, soprattutto la parte che è più in ginocchio, sta cercando di trovare formule, diciamo così, alternative, Alessandro.
Sì, allora il punto è questo: l'industria delle crociere, quella che ha pagato un prezzo enorme all'epidemia del Covid, sai, tutte le navi erano bloccate, comprese quelle purtroppo le nostre, quelle italiane, della MSC alla Costa e gli altri grandi operatori del settore delle crociere. 30 miliardi di dollari è stato il danno. Beh, adesso hanno cambiato formula, questo parte soprattutto dal nord Europa, dalla Germania fino alla Norvegia, dove le grandi compagnie, a cominciare dalla Viking, che in questo senso è un po' il fiore all'occhiello del nord Europa, hanno cominciato a vendere già dal gennaio, dall'inizio di gennaio di quest'anno, dei pacchetti crociera che per il Natale 2021 e 2022, cioè stanno vendendo biglietti a 1-2 anni contando sul futuro, quello che tutti noi speriamo, famoso passaporto e come. Ad esempio stanno garantendo anche la vaccinazione a chi non l'avrà avuta per il Natale dell'anno prossimo. Ma queste sono, diciamo così, idee che soprattutto hanno permesso di fare che cosa? Rialzare il valore delle tariffe. Sono biglietti che vanno per il giro del mondo, ovvero crociere di almeno 4 mesi, che vanno dai $50,000/euro se si fanno in Europa, se si acquistano da qua, per crociere di almeno 4 mesi in giro per il mondo. $250,000 è il prezzo per la cabina di prima classe, per una cabina doppia, e come vedete la cosa dice: ma chi avrà risposto? Beh, tutte e due le navi che sono previste in partenza per il Natale 2021 hanno fatto il tutto esaurito in 15 giorni. E questo è sintomatico di che cosa? Uno, della voglia di guardare avanti e del fatto che soprattutto non tutti i consumi sono morti, ma vanno considerati congelati in un certo senso. Quindi proiettare intanto avanti le promozioni anche a un anno, questo dovrebbero pensarlo anche i nostri, credo, operatori, cioè cominciare ad invogliare la gente a guardare avanti con più fiducia, e farebbe bene a tutti. Ma credo che la cosa più sorprendente che ho scoperto, che voglio raccontare un po' dietro le quinte, è un altro fenomeno ancora più, diciamo così, significativo. Tutti noi, anche nella tua trasmissione, ho sentito molte volte discutere sul commercio online come la soluzione alternativa alla chiusura dei negozi o alla paura di girare.
Beh,
attenzione, perché ad esempio, e soprattutto in America, quello che sta prendendo piede con dei risultati spaventosi è la realtà virtuale a casa. Catene importanti di distribuzione come Home Depot e Ikea, che c'è anche da noi ma non offre questo servizio ad esempio, ma parlo anche di Kendra Scott nei gioielli, oppure di Glam Lab nei cosmetici, e tutti i grandi operatori, quelli più qualificati della parte medio-alta del mercato, che cosa fanno? Realtà virtuale. Portano a casa dei loro clienti un apparecchio che poi si può anche comprare, perché si può scaricare l'app per il programma, e tu da casa tua, dal divano, giri gli scaffali e ti sembra di toccare i prodotti come se fossi nel negozio.
Sì, oddio, quello che fanno Alessandro, i nostri figli, da regalare
con i videogiochi,
sì, certo,
si può fare per il commercio.
No, dico, regalare un diamante virtuale temo molto sulla reazione della compagna, della moglie, insomma della fidanzata, perché ho capito, fatti un giro nello scaffale, però poi diciamo, certi regali vogliono avere una presenza fisica. Però tu, al di là della battuta, hai ragione nel dire che si sta cercando di non far venire meno quella che è la parte che chiamano gli guru del marketing esperienziale, se ho ben capito, Alessandro, dandogliela in maniera virtuale.
Esattamente, perché non esiste solo il commercio elettronico. Beh, qui, se la digitalizzazione che hanno promesso anche il nostro governo ha promesso va avanti, dobbiamo riconsiderare. Già, guarda, tenete presente che secondo questo McKinsey e anche IBM hanno fatto queste analisi qua, l'accelerazione della digitalizzazione dei consumi è stata di 5 anni per effetto del Covid.
Certo.
Il che vuol dire riposizionare i propri investimenti, anche le idee, a 5 anni più avanti. Allora, il commercio online rischia quasi ormai di diventare, non voglio dire obsoleto,
ma
certamente,
diciamo,
superato da altre tecnologie.
Certo.
E questo è un aspetto di cui si discute poco in Italia.
Sì, anche perché qua dobbiamo alcune volte ancora capire le potenzialità del commercio online. Io vorrei riuscire però a tenere assieme nel futuro la presenza dei negozi fisici. Era interessante quanto ci veniva raccontato dall'amministratore legato e fondatore proprietario di Pquadro la settimana scorsa, che diceva: attenzione, noi vediamo, immaginiamo un misto tra negozio fisico e acquisto virtuale, in cui il negozio fisico diventa dove tu vai, controlli, e poi magari l'acquisto lo fai anche virtuale. Certo, significa cambiare anche la prospettiva dei negozi fisici per i beni di lusso in primis. Però dico, io non sono un tifoso di tutto virtuale, perché è la fine del commercio, se no. Ma attenzione, che quello che raccontava Platerotti significa dare un'esperienza in più al consumatore, e comunque cercare di trovare un modo per agganciarlo con la parte esperienziale, Alessandro.
Ma questi fenomeni vanno studiati e seguiti, non è che bisogna domani andare a comprare tutti la realtà virtuale. Però posso dire questo: dalle ricerche che ho fatto, secondo questo sono poi ricerche che ho fatto sulla base di documenti di McKinsey, ripeto, delle grandi società di consulenza, senza fare pubblicità a nessuno, ma si calcola che sono nella realtà virtuale, rispetto al commercio elettronico, il tasso di conversione dal guardare all'acquisto è del 94% più alto. Io ripeto, basta guardare i ragazzi che rapporto hanno ormai con la realtà virtuale o anche i videogiochi per capire che in quella direzione che stiamo andando. Questo, ripeto, naturalmente soprattutto per la fascia più alta del mercato, non a caso Gucci e Louis Vuitton già hanno fatto accordi per vendere, sempre in America, attraverso la realtà virtuale. Tieni presente che si può oggi è impossibile provare un rossetto. Tu sai che è vietato provare i rossetti nel negozio, una volta era normale.
Oddio, non direttamente,
oggi non si può. Con la realtà virtuale si può, perché il viso viene riprodotto perfettamente e tu rivedi il tuo viso con il trucco. Allora, sono forme, voglio dire, non è
immaginare il tuo viso con il trucco,
tra gli strumenti che dobbiamo considerare.
Immaginare il tuo viso con il trucco è abbastanza agghiacciante, Alessandro, ma detto da me e te, però non ci ascolta nessuno.
Quando ci vediamo online è lo stesso.
Allora, no, ho capito benissimo, ma attenzione, perché questo sta diventando un investimento e va a invecchiare in un secondo quello che è l'idea adesso dell'online, che è una specie di vetrina statica in cui tu, ok, voglio quel bene, ce l'hai online e lo compri. Lì si tratta proprio anche di fare l'esperienza. Interessante, era importante il rapporto che tu citavi del Covid come acceleratore di processi già in atto, non di rivoluzione, ma di processi già in atto, per usare un concetto a me caro, di almeno 5 anni, cioè ci avremmo messo 5 anni a utilizzare Zoom, Teams e tutto l'insieme di altre attività digitali rispetto a quello che abbiamo dovuto fare nel Covid. E questo lo può verificare ognuno di noi, cioè, ci sono nonni che ormai sono più esperti di Zoom, Teams e Skype di quanto lo fossero i ragazzi 2 anni fa. Grazie Alessandro Platerotti, dalla frontiera del virtuale, che non è appunto digitale, che non è solo l'acquisto online. Andiamo invece ai dati dell'economia reale dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, i dati di oggi segnalano un calo del PIL italiano nel 2020 del meno 8,9%, lo dice l'Istat, ma prezzi di mercato meno 7,8%, le esportazioni crollate del 12%, del 13,8%, le importazioni del 12,6%, i consumi finali delle famiglie residenti meno 10,7%. La spesa dell'amministrazione pubblica è l'unica cosa che è un po' cresciuta, dell'1,6%. Il PIL francese ha fatto meno 8,3%, quello spagnolo meno 11%, il peggior crollo dell'Unione Europea, quello tedesco meno 5%, la Gran Bretagna meno 9,9%. In questo senso noi con meno 8,8% in volume, meno 7,8% in valore, ci collochiamo in una fascia mediana, diciamo. Non è questo il tema. Sappiamo che la produzione industriale è crollata meno di quanto non capitò nel 2009, invece il dato del PIL è peggiore del 5% del 2009 e anche quello dei consumi. Professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, che cosa capiamo, visto che è l'ultima volta che vorrei parlare del 2020, dai dati diffusi oggi dall'Istat tra prezzi di mercato e volume nel PIL? Abbiamo visto che sono crollati meno gli investimenti in costruzioni, molto quelli in mezzi di trasporto e anche abbastanza quelli in macchinari e attrezzature. Però poi sappiamo che il calo nel terziario è stato almeno 16% in alberghi e ristorazione ed è stato minore il calo nella produzione industriale. Prego.
Io direi che è una conferma di quello che ci siamo detti nel corso di questi mesi, che è un chiaro scuro, più scuro che chiaro, ma con qualche bagliore qua e là. Ricordo che siamo partiti con stime per l'Italia di meno 12. E adesso sì, siamo a meno 8,9, non solo, ma nella classifica europea siamo nella parte inferiore del gruppone, insomma non siamo più schiacciati proprio all'ultimo posto come prima. Quello che mi sembra di vedere è che anche qui si parlava prima di accelerazione, no? Portata dal Covid, anche qui abbiamo probabilmente l'accelerazione di chiusure di esercizi commerciali che sarebbero avvenute sull'arco di 4-5 anni e sono state tutte concentrate nell'anno del Covid.
Però, professor De Aglio, lei sa che il tempo è una variabile fondamentale quando c'è una cicatrice, una ferita, per dare tempo alla ferita di immaginarsi. Non è la stessa cosa dire che buona parte di questi attività commerciali magari avrebbero chiuso fra 4-5 anni o 3 anni perché erano già nella parte critica, e dire che tutte hanno chiuso in un anno, no?
Ah beh, d'accordo, la cicatrice è profonda e ho parlato di un orizzonte fosco su cui c'è qualche bagliore di luce, cercavo di mettere in evidenza i bagliori di luce perché sul fosco siamo tutti d'accordo. Insomma.
Ecco, quindi... professore, visto che vorrei iniziare a chiudere con da dove siamo partiti, con Adriana Ceretelli, tutta l'analisi del passaporto verde, del passaporto vaccinale per l'Europa, per dare una ripartenza, una speranza al turismo, per evitare che i vari paesi si scannino tra di loro, in base tra loro, in base all'andamento della campagna vaccinale. Quanto è per un economista come lei? Penso che sia la prima volta che lei deve legare nei suoi studi e analisi l'andamento di una campagna vaccinale alle prospettive di ripresa dell'economia.
Direi proprio di sì. Cose di questo genere, di queste dimensioni, non sono mai avvenute in un paese avanzato. Abbiamo avuto qualche caso con Ebola e altre febbri degli ultimi decenni, ma casi assolutamente molto piccoli. Quindi non sappiamo bene, bisogna ammettere che molte cose non le sappiamo. Una delle cose che il Covid ha fatto è stato quello di capire come certe nostre basi scientifiche sono
saltano,
abbastanza fragili. Sì.
Perché a questo punto è chiaro che anche per voi, quando dovete fare una previsione, capire se attraverso i corridoi, con il passaporto, con un'ampia campagna anche di vaccini rapidi, di tamponi rapidi disponibili e una campagna vaccinale accelerata, il turismo potrà essere salvato, anche il turismo tra europei, perché qualcuno mi scrive, ma guardate, ho capito, ma già basterebbe, pensate a un paese come l'Italia o come la Grecia o come la Spagna.
Assolutamente, assolutamente. Bisogna che questo si faccia, ho l'impressione che non tutti i paesi saranno d'accordo. Come al solito avremo l'Ungheria, chi lo sa, la Lituania, paesi dell'est, del nord-est, abbastanza marginali sul totale. E per noi è molto importante che i 6 o 7 paesi più grandi dei nostri vicini, insomma la Germania, la Francia, la Svizzera. Tra l'altro è importante vedere che nell'estate scorsa flussi di stranieri più lontani, come gli americani che non sono venuti, sono stati sostituiti da paesi vicini come la Svizzera.
Sì,
per cui nel turismo montano era...
Non era stato un anno terribile, un'estate terribile, vero, è vero, nella parte montana soprattutto.
Sì.
E possiamo immaginare che qualcuno mi scrive, beh, ci faremo le vacanze ognuno nel suo paese. Beh, attenzione, noi, sarebbe già molto importante fare in modo che i paesi all'interno dell'Unione Europea, e se la Gran Bretagna aderirà a questo passaporto, o diciamo... lo condividerà anche i britannici, beh, sarebbe già abbastanza importante che loro riuscissero a spostarsi all'interno dell'Unione Europea. Anch'io non scommetto molto sugli americani e su altri paesi, anche se gli Emirati Arabi per esempio sono molto avanti nella campagna vaccinale. Senta, mi dica un'ultima cosa, adesso non voglio parlare di Arcuri, ma voglio parlare, secondo lei è giusto che un generale che era capo di corpo d'armata della logistica del paese, dell'esercito italiano, venga messo a fare il commissario per la campagna vaccinale? La convince la cosa? Al di là che era capo della brigata taurinense, quindi magari lei sta simpatico così per ragioni di campanilismo. Prego.
Ma guardi, subito sono rimasto molto perplesso e poi ho fatto una considerazione. Chi è in Italia che ha esperienza di campagne vaccinali? L'esercito o comunque le forze armate. Le reclute di una volta, io ho fatto il servizio militare obbligatorio, lo so bene, vengono vaccinate dopo un certo numero di giorni che richiede tutto l'anno, quindi c'è una macchina che prende i vaccini, li sposta, ci sono gli infermieri, c'è la diagnosi, poi dopo per 3 giorni non si possono fare lavori, bisogna stare in osservazione perché sono vaccini pesantissimi, vaccinano contro tutte le normali malattie, insomma. E quindi può darsi che una delle ragioni per mettere un generale degli alpini, insomma, a fare questo è proprio che c'è una esperienza diretta di come si fa.
E anche appunto era responsabile della logistica dell'esercito. Grazie anche, poi lo vedremo alla prova, lo dico agli ascoltatori, vedremo alla prova se aumenteranno da 100.000 dell'ultima settimana al giorno i vaccini e se aumenteranno le dosi di AstraZeneca. Zeneca, e se le regioni saranno più omogenee. Ecco perché deve tornare la campagna vaccinale alla protezione civile, militari, ma figuratevi, io farei proprio prefetture, protezione civile, d'accordo con gli enti locali, militari, caserme e quant'altro. Grazie anche al professor Mario De Aglio, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.